preghiamo per tutte queste situazioni, per noi stessi, per la nostra fede. Chiediamo al Signore ancora una volta la sua grazia, il suo spirito, che ci doni forza e fiducioso abbandono in Lui.
A me in questo testo mi sembra impressionato il fatto che dice che c'è una barca, c'è anzi la barca del discepolo, il Signore, ha tante altre barche, però sono tutti in burrasca, penso, perché la burrasca è burrasca, il burrasca. Le altre barche io non ho nulla. I sottilicini però, i compagni di viaggio non si dice nulla, paura, acqua, non si dice nulla. Invece la barca, no? Se siamo quella, quando siamo focalizzati, dice, racconta delle cose, questa barca mezza piena, mattina il Signore dorme, e noi siamo schiati, preoccupati, ne svegliamo, poi ultimamente per inciso anche il discorso San Terrino, sbaglio, gli dice al suo cugino, adesso comunque, al mio cugino, San Paolini. Però, fatto a barca, sta prendendo acqua, mi sembra la cosa più minima rispetto a paura. Perché la paura viene, fa dopo, il Signore calma la tempesta, mi sembra il testo greco, sottolinea il fatto che la paura, sottolinea la paura. Ora, non so se sono io che ho letto male, oppure, però mi sembra che la paura vera, se lei capisce, è lui. Perché lì si comandare anche il mare, il vento. Non tanto la paura, perché si è passato la prima paura, quindi adesso siamo guardi la seconda paura, che è lui. Qui deciso che cosa anche un viaggio, che ho visto questi barchetti, era proprio dei barchetti non cuscinosi, quindi sai, insomma, e sopra, battute del vento, insomma. Però ma il fatto che la paura più grossa sembra capire che è lui. Questo mi sembra la cosa che non ci ho raccontato, quasi non sia fondamentale, però mi sembra insomma una conclusione questa nostra.
Io ho notato tanti elementi singolari, direi quasi strani, veramente. Complessivamente non so cosa adesso, come mi sembra, ascolterò volentieri le sintesi. Mettere insieme tutto, ci sono addirittura parole, elementi che sembrano simbolici, passiamo all'altra riva, un bel programma, diciamo così, poi non succede perché succede di tutto, poi questa specie di flottiglia che gira, poi lui che è ancora sulla barca, come era il primo versetto del capitolo, poi sì, lo prendono com'era, ma com'era, la sua barca, quello. Adesso mi fermo nell'enumerare, dico che la cosa, le cose più strane mi sono sembrati i discepoli, cioè, perché sono molto, ma rispondo in modo quasi strano a lui, come se non lo conoscessero. L'ultima espressione addirittura che è questo, che insomma, diciamo nella conoscenza era ancora a un certo punto, e poi quel rimprovero non ti importa che noi andiamo a finire male, molto preoccupati per insomma una bella figura non mi sembra della pace. Quindi dà però forse alla fine una dimensione realistica di che cos'era questo gruppo che stava attorno a Gesù, che cosa aveva capito o non aveva capito, e del grado anche di partecipazione all'impresa che potevano avere per quello che avevano capito.
Nel versetto 40 noi Leggiamo, quindi sicuro, perché avete paura? Non avete ancora fede. Allora, qui in realtà, un termine che forse non è propriamente paura, ma il latino lo rende come timidi, come siete timidi. Perché siete timidi? Come timidezza, qui non si intende tanto un atteggiamento psicologico, ma quanto un atteggiamento verso la vita un po' pavido, non forse anche un po' triste, rassegnato, per cui in realtà non c'è una partecipazione, questa partenza che poi il Signore mostra. Come si vede forse dalla domanda, perché se loro fossero andati e avessero detto aiutaci Signore, insomma, non so, invece qui cioè proprio non ti importa, cioè è come un giudizio negativo sull'atteggiamento del Signore, insomma. Ecco. Quindi, insomma, forse mi è venuto in mente che questa timidità possa essere simile o imparentata con la ciglia, insomma.
Però vorrei sottolineare che se gli apostoli, insomma, se i discepoli si rivolgono a Gesù, evidentemente sperano che lui possa salvarli. Cioè, se ci fosse stato un altro al posto di Gesù che dormiva, non credo. E quindi loro però si rivolgono a Gesù. E non, ecco, e quindi certo, infatti alla fine dopo dicono ma chi è questo qui, ecco, però è un passo, secondo me, cioè, si sono rivolti a lui, perché l'ultima istanza è lui, ecco, quindi a me è sembrato importante questo.
Io pensavo che facevano anche quello che lui diceva, perché a me sembra un po' strano, cioè è sera e lui vuol passare all'altra riva, cioè non stanno lasciando le barche e poi andando a casa da questa parte, vanno, infatti domani lo troveranno là con Gerusalemme. Forse la sera è, insomma, questo sarà prima, però insomma è tutto un movimento, cioè mi sembrava che qualunque cosa lui dicesse da un lato ascoltavano, cercavano di facevano, insomma, dopo sì, tutto quello che è stato tornato è evidente anche, però anche il fatto che appunto ci si rivolga a lui e alla fine è come più stupefacente che le cose, insomma, non che le persone possano, insomma, aderire a quello che lui dice così, ma appunto il mare, il vento, gli obbediscono, questo diventa più stupefacente, come se, e come appunto alla fine quelli che gli sono poi sempre più vicino e che lui cercherà sempre di più di riempire appunto della sua parola e del suo spirito, faranno quello che gli dice. È più stupefacente vedere le cose come inanimate, diciamo, e quindi è questo che mi chiedono. Se poi questi uomini fanno quello che gli dice, sembra meno facente. Invece mi sembrava poi in fondo tutto quello che lui ha detto, loro lo stanno sempre facendo, ecco. E per seguirlo poi comunque vuole andare, quindi la cosa sia dietro di lui, insomma, al suo seguito, alla sua parola.
Ma ho visto che la stessa espressione chi è dunque costui viene usata all'inizio del Vangelo di Marco, quando Gesù nella sinagoga mette a tacere lo spirito impuro e libera l'uomo, insomma scaccia lo spirito impuro, e anche là c'era stato un grande turbamento ed erano, dice, che sono presi da timore. Non so se si possano porre sullo stesso piano i due eventi, però ho pensato che qui, cioè, al di là del fenomeno che si manifesta, di questa tempesta, di questo sconvolgimento, è che forse loro cominciano a capire ancora di più che lui sconfigge il male. E quindi, insomma, la paura c'è, una paura perché forse non realizzano un poco alla volta che la sua autorità, la sua potenza è straordinaria, insomma, e loro forse non si sentono abbastanza adeguati a reggere, ecco, questo suo insegnamento, questa sua autorevolezza, perché si sentono chiaramente deboli, insicuri e appunto non avete ancora fede. La paura dovrebbe scacciare, la fede dovrebbe scacciare la paura, insomma, ma forse è troppo grande quello che percepiscono, cominciano a percepire, quindi forse il timore nasce da quello.
Io aggiungerei a quello che avete osservato il fatto che probabilmente dietro a questa immagine di Gesù, forse ce lo siamo detti anche altre volte, di Gesù che dorme, c'è una profezia della sua morte, della sua passione morte. E probabilmente quindi bisogna pensare anche alla reazione dei discepoli come una reazione di paura, di scoramento, ecco, di fronte lo scandalo, quello che si chiama lo scandalo della croce, di cui tante volte il Vangelo parla. Lo stesso parla, raccomandando di non scandalizzarsi di questo. Ecco, in questo senso quindi anche il ricovero, non avete ancora fede, possiamo anche interpretarlo così, è la fede nella risurrezione, la fede nella signoria di Gesù sulla morte. Ecco, in questo quadro c'è il famosissimo commento di Santa Teresa, che sostiene, scrivendo a sua sorella Celina, che il problema dei discepoli è che dovevano lasciarlo dormire, anzi aiutarlo a dormire, essendo loro stesse il cuscino su cui lui dormire, quindi offrire la loro stessa persona come luogo di riposo per il Signore. Ecco, quindi questa particolare lettura della fede, perché la fede la possiamo intendere in tanti modi, anche come un atto di forza, di ostinazione, di lotta contro il male, la tempesta, il momento della difficoltà. E qui la fede viene rappresentata invece come un atto di fiducioso abbandono, che di fronte a Gesù dormiente no,
non vuole cambiare questa situazione, mentre i discepoli invece lo vanno a svegliare.